Benvenuti a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. State ascoltando Radio Remo Brindisi Coast to Coast. In questa nuova puntata ai microfoni Alice e Ciro. Prima di iniziare vi ricordiamo di andarci a seguire sui nostri siti social Facebook, Instagram, il Puntaspilli del Brindisi e YouTube Web Radio Remo Brindisi.
Oggi intervisteremo Michela Colonna, giovane diplomata presso l'indirizzo di accoglienza del nostro istituto ed oggi studentessa universitaria a Ferrara.
Michela, come va? Come stai affrontando questo periodo di pandemia?
Ciao, è un piacere essere qui, essere tornati a Remo Brindisi. E va tutto bene, la pandemia ha preso un po' di soprassalto un po' tutti, me inclusa, e la sto vivendo in maniera un po' strana, ecco, mi sembra di vivere un film, possiamo definirla così, questa pandemia.
Com'è stata la tua esperienza nel nostro istituto?
Allora, la mia esperienza in questo istituto è stata veramente bellissima, mi sono trovata molto molto bene, sia con i professori che con i compagni. È un ambiente solare, professori disponibili, e sempre attenti ad ogni, anche tuo piccolo problema, se possiamo dire così. E mi è piaciuto veramente molto e io infatti tendo sempre a consigliarlo a tutti, ecco.
Che cosa ti ha portato a scegliere l'indirizzo di accoglienza e cosa ti piace maggiormente di questa disciplina?
Allora, la cosa che mi ha portato a scegliere accoglienza è stato il fatto che devi sempre accogliere il cliente o il turista che sia con un sorriso, devi cercare di spiegargli al meglio il tutto e lo vedevo l'indirizzo più adatto a me, non mi ci vedevo negli altri indirizzi e questo mi rispecchia molto, mi piace veramente tanto.
Quali sono i ricordi per te più importanti del periodo trascorso a Remo Brindisi?
Beh, sicuramente tutte le serate alle quali ho preso parte con la mia divisa di accoglienza e ovviamente anche il rapporto con i miei compagni, che ormai sono purtroppo ex compagni, e sicuramente quella che mi è rimasta più nel cuore è stata la festa di fine anno, che è stata molto emozionante, essendo l'ultimo anno, è stata veramente molto emozionante, conservo quel bellissimo ricordo.
Hai poi preso la decisione di proseguire negli studi. Che cosa ti ha spinto a prendere questa decisione?
Allora, prima di iniziare il percorso universitario ci ho riflettuto molto sopra, tanto più che ho aspettato un anno prima di iniziare la carriera universitaria, e mi ha spinto la voglia di mettermi in gioco di nuovo e sicuramente di potermi realizzare in un futuro in qualcosa di più grande.
Università e anche socializzazione. Com'è essere una studentessa universitaria in un periodo di pandemia? Sei soddisfatta della scelta effettuata?
Allora, tutti mi hanno sempre parlato della vita universitaria come appunto socializzazione, possibilità di conoscere persone nuove e in un certo senso anche di divertirsi. Purtroppo questa parte mi manca tanto perché essendo quasi al termine del primo anno ho avuto modo di conoscere solo una cerchia ristretta di persone e mi sarebbe piaciuto invece approfondire queste conoscenze, ecco, anche con altri compagni, che spero questa conoscenza avverrà al più presto, magari all'inizio del secondo anno. Mentre sì, sono convinta della mia scelta perché ho continuato un percorso di turismo, sto continuando un percorso di turismo e quindi sì, sono felice. Dovessi tornare indietro risceglierei esattamente lo stesso percorso.
Oggi tutti parliamo di didattica a distanza. Per noi è stato un periodo difficile. Qual è il tuo parere?
Essendo una studentessa che vive purtroppo la stessa cosa, quindi della didattica a distanza, devo dire che brutto, per me è brutto, perché non hai la possibilità di interagire con i professori come faresti in presenza, non hai la possibilità di fare due chiacchiere con il tuo vicino di posto e io non la sto vivendo proprio benissimo, ecco, però purtroppo è quello che è successo e speriamo finisca tutto il prima possibile e potermi vivere la mia università in maniera piena, ecco, del tutto.
Una volta terminata la pandemia, cosa vorresti fare?
Beh, terminata la pandemia, sicuramente viaggiare. In previsione c'è già qualche viaggio con il mio fidanzato e quindi speriamo di poterne fare il più possibile, ecco, di questi viaggi che mi sono mancati tanto durante il periodo di pandemia.
Come vedi il tuo futuro al termine del percorso di studi?
Allora, spero sicuramente di riuscire a realizzare i miei sogni e quindi di riuscire ad aprire qualcosa di mio, sempre nell'ambito turistico. Questo è il mio più grande sogno, ecco, per quanto riguarda la professione.
Hai detto che vorresti viaggiare. Qual è il tuo primo luogo che vorresti visitare?
Senza esitare ti dico Parigi.
Perché?
Perché durante il mio percorso scolastico ho studiato francese e è una lingua che mi affascina molto. E anche la cultura francese in sé mi piace. Poi Parigi è la città dell'amore. Io sono una persona molto romantica e quindi devo per forza visitare Parigi in tutte le sue sfumature.
Quali consigli ti sentiresti di dare a noi studenti per il presente e per il futuro?
Beh, sicuramente di seguire i propri sogni, che è la cosa più importante da fare, e cercare di capire cosa si vuole fare da grandi e dove si vuole arrivare professionalmente, anche se è solo un diploma e non si continua con la laurea, però bisogna essere soddisfatti di se stessi per potersi guardare allo specchio e dire sono realizzata in tutto e per tutto.
Grazie per essere venuta qui da noi a Remo Brindisi, Michela. Torna a trovarci quando vuoi. Ti ringraziamo per i consigli, sono stati tanto utili.
Grazie a voi, è stato un piacere essere qui. Infatti voglio cogliere anche l'occasione per salutare tutti i miei professori che mi hanno accompagnato dalla prima alla quinta e ovviamente anche i miei ex compagni della quinta CD, che sono stati veramente molto importanti e con le quali ci siamo fatte tante risate, soprattutto quelli della quinta D, che era la mia classe di accoglienza, ovviamente, alla ricerca di un'aula per tutte le lezioni e quindi ci siamo divertiti, ecco, anche.
Bentornati ascoltatori sulla web radio Costo Costo Remo Brindisi. Oggi saremo qui a intervistare il nostro tecnico navale Pietro Scarpa. Benvenuto Pietro, benvenuto.
Grazie per avermi invitati a questa radio, sono contento, ma me l'aspettavo perché è già da un po' che c'era nell'aria questa cosa, per cui grazie a tutti, grazie alla preside, grazie a vicepreside e tutta la compagnia.
Pietro, dimmi com'è nata la passione per il mare e anche per la pesca?
Allora, la mia passione nasce già avevo 4 o 5 anni, quando ho iniziato ad avere le prime esperienze in mare con mio papà. Anche perché io la passione l'avevo già di mio, probabilmente trasferita dai nonni o dai bisnonni, non lo so, ma tutta la mia famiglia faceva pesca praticamente. I nonni addirittura erano tutti comandanti e anche papà era un comandante. E già all'età di 6 anni, io praticamente 6-7 anni, i miei genitori, la mamma lavorava, papà era in mare, e succedeva che non volevano lasciarmi in giro o con la nonna o con le zie, anche se cominciavo già a rimanerci un po' con le nonne, specialmente la nonna paterna, che è stata quella che poi mi ha definitivamente inculcato l'amore per il mare. Lei era proprio innamorata del mare. E tutte le mie estati praticamente le passavo in mare con mio papà. E continuavo, d'inverno andavo sì a scuola, ma io tutta l'estate continuavo ad andare in mare. E mi appassionavo sempre di più alla motoristica, al comando, e imparavo piano piano in quel modo lì. Poi dopo è esplosa la mia passione vera e propria. Ma credo che tu abbia altre domande da farmi su questo campo qua.
Pietro, spiegami quali sono i tuoi primi ricordi che ti legano al mare e all'acqua soprattutto.
Allora, come ti dicevo poc'anzi, le mie esperienze sono tantissime, a parte il fatto, come ti dicevo, che sono stato in mare già da ragazzino, praticamente da bambino. Ma ti voglio raccontare un aneddoto che ricordo sempre e racconto anche ai miei figli e ai miei nipoti. Io d'estate, quando non andavo in mare con papà, succedeva che rimanevo a casa con la nonna, perché la nonna paterna era quella che doveva controllarmi. Mi badava, diceva, si osava dire, lo bado io, mi diceva mia nonna. Però io ero talmente abituato e talmente portato verso l'acqua, che dalla mattina praticamente, dalle 9-10 quando mi svegliavo, che ero un bambino, io ero già in acqua, anche perché ti dirò che io sui 4 anni ho cominciato a nuotare. Ho imparato da solo, non mi ci ha buttato nessuno. E mi ricordo che la nonna mi seguiva passo passo dove andavo. Ma molte volte, poveretta, io ero più veloce di lei. Anche perché lei era già avanti con gli anni. E mi ricordo che io andavo nel canale, mi buttavo nel canale, facevo le traversate da parte a parte. Ti sto parlando che avevo 4-5 anni, non di più. E facevo la traversata da parte a parte più volte. La nonna, quando si accorgeva che io ero nell'acqua, premetto che non c'erano tutte le imbarcazioni, tutti gli yacht e tutto quello che c'è adesso, per trovare una barca passavano delle ore prima, e io andando nel canale non c'era davvero una gran paura, però la nonna, sai, era lei che mi doveva controllare, mi dette. E allora mi ricordo che quando arrivava mi diceva o vieni su subito o altrimenti ti vengo a prendere io. Allora, le prime volte dicevo, vuoi proprio che venga a far buttare in acqua la nonna? No, mi dispiacerebbe tantissimo. Poi invece ho cominciato a pensare, voglio vedere se veramente lei si butta in acqua. E ti dirò che si buttava in acqua. Si buttava in acqua e mi veniva a prendere. E ti dirò che era più veloce lei vestita che io nudo. Ci sei? Mm-hmm. Per cui questa era una delle tante esperienze che facevo. E poi, come sai, avevo la passione per le pescherecci, le barche, per cui io ero sempre in giro anche da piccolino.
Ti ringraziamo, Pietro, per questo bellissimo ricordo che ci hai regalato. E dimmi, qual è il viaggio più lungo che mi hai fatto in barca?
Allora, i miei viaggi si distinguono in viaggi commerciali e viaggi con la pesca, cioè navigazione commerciale e navigazione con la pesca. Ti dirò che la navigazione commerciale non mi ha entusiasmato tanto come mi ha entusiasmato la pesca. Questo non toglie che comunque la navigazione atlantica io me la sono fatta. E il viaggio più lungo che io ho fatto è stato un viaggio a Taiwan. Con una nave da carico che si chiamava Desideria Ferruzzi, che era di Ravenna la nave. E quello è stato il viaggio più lungo che io ho fatto. E avevo 16 anni, 17 anni. Tra i sorrisi di papà e le lacrime di mamma. Però è stata una bella esperienza, l'ho fatta volentieri, anche perché secondo me è sbagliato associare marinaio con pesca. È sbagliatissimo, perché marinaio non è solo pesca, marinaio è tante cose. Secondo me, guarda, marinaio per me è uno stile di vita. Non è una professione, io non l'ho mai presa come professione, anche perché, ti dico, io era la mia passione e l'ho fatta diventare il mio lavoro, E come ti dico, il viaggio più lungo è stato quello. A livello commerciale è durato un'infinità di tempo, il modo di lavorare che ci sono a bordo delle navi sono sistemi un po' particolari, da non confondere con la pesca, perché se uno ha lo spirito dell'avventura, ha lo spirito di vedere cose straordinarie, deve farsi la pesca. Io ho avuto modo di lavorare in Sierra Leone, in Togo e in Benin, con una spedizione di Porto Garibaldi, il comandante era Romolo Bonazza, e lì ho cominciato proprio a vedere cose che, come si diceva una volta, comuni mortali non hanno mai visto. Lì vedi veramente il mare quando si incavola com'è, perché lì cominciamo a parlare di mari con delle profondità esagerate, e cominci a parlare anche con culture diverse dalla nostra, per cui devi confrontarti con persone che hanno uno stile di vita e un modo di vivere anche la pesca, un modo di vivere la pesca che è totalmente diverso dal nostro. Però sono esperienze che io le ho fatte volentieri. Pesca in Mediterraneo ho avuto modo di fare anche quella, pesca nel Tirreno ho avuto modo di fare anche quella. E sono tutte esperienze che mi hanno arricchito. Mi hanno arricchito su tante cose. Non so se poi hai delle domande sulla prima volta che ho fatto il motorista o se prima volta. Ti spiego questa. Io comandante ci sono diventato per caso. Comandante, attenzione a dire comandante, perché ci sono tanti tipi di capitani. Io non sono un capitano di lungo corso, ma sono un padrone marittimo di seconda classe alla pesca. Per cui posso comandare pescherecci di 200-300 tonnellate, 300-400 tonnellate, e anche di più. Ok? Come ho fatto ad arrivarci? Ci sono arrivato per scherzo. Eravamo ad Ancona e pescavamo a volante. Tu sai che la volante è a due barche. Mm-hmm. E capita che il fratello di uno dei comandanti muore. E mi viene detto, sentiamo che il comandante deve andare a casa, perché non poteva rimanere lì, suo fratello, voglio vedere se tu vai, no? A quel punto chiedono se qualcuno se la sente di comandare il peschereccio, per portarlo in mare quel 2 o 3 giorni, quel paio di giorni, finché il comandante non va al funerale e poi ritorna. Al che mi faccio avanti io. Non avevo mai guidato una barca. Cioè, avevo sì pilotato una barca, ma in mare, senza fare manovre, senza fare niente. E quella era la prima volta che io mi assumevo la responsabilità di portare in mare un peschereccio di 250 tonnellate con 8-9 uomini a bordo. E lì è cominciata la storia, perché dopo lì mi è piaciuto talmente tanto che poi dopo io, come ti dico, io non ho dei titoli di studio, i miei sono brevetti e sono corsi specifici. Non è un corso di studi di 3, 4, 5 anni, ma è un qualcosa di specifico. Fai dei corsi particolari, poi fai l'esame con la Capitaneria di Porto, con la Marina Militare, e la Marina Militare ti rilascia l'abilitazione al comando. Ok? Mm-hmm. Per cui queste sono le mie prime esperienze di mare. Considera sempre che io ho 12 anni di navigazione prima di arrivare nella scuola. Io non nasco nella scuola. Io nasco in mare e poi la mia esperienza in mare la porto a scuola. Io, come sai, non sono un prof, io sono un tecnico navale, più specificatamente sono un meccanico navale di prima classe specializzato, in più sono un capitano, perché sono un padrone marittimo di seconda classe alla pesca. Seconda classe non è perché sono stato declassato. Seconda classe è perché il padrone marittimo di prima classe ha altre funzioni, ha altre mansioni, che non hanno niente a che fare con la pesca.
Dimmi Pietro, quali erano i tuoi compiti che svolgevi all'interno della sala macchine?
Allora, io al comando della sala macchine naturalmente non ci sono arrivato da ragazzino, come ti dicevo prima, non ci sono arrivato nemmeno per un corso di studi, io ci sono arrivato per brevetti. Come ci si arrivava? Adesso non si può più arrivare ai titoli miei con dei brevetti, perché il mondo è cambiato ed è giusto anche che sia così. Per arrivare lì io ho dovuto iniziare come allievo motorista. dovevi imbarcarti a bordo di un peschereccio e diventare praticamente il mozzo di macchina, nel senso che il direttore di macchina ti dava tutti i compiti e le mansioni perché tu cominciassi ad entrare nell'ordine delle idee di quello che ti aspettava poi con il titolo marittimo. Ci sei fino qua? A un certo punto, anche lì ci arrivi dunque per brevetti, la mia scalata è cominciata con motorista abilitato, e potevo condurre motori al massimo sui 500 cavalli, 400 cavalli, 500 cavalli. Poi non mi sono accontentato e ho continuato ad andare avanti finché non mi sono presentato all'esame successivo, che era quello di meccanico navale di seconda classe alla pesca. A quel punto ho visto che tutto andava bene e tutte le cose erano più facili di quello che pensavo e sono passato a meccanico navale di prima classe semplice. Rivisto tutto di nuovo, le navi, cioè le barche, le imbarcazioni, i motori moderni, e ho continuato ad andare avanti fino ad arrivare al titolo tuttora mio, che è quello di meccanico navale di prima classe specializzato. Ci sei?
Sì.
Però questo titolo qua di prima classe specializzato l'ho preso, cioè sono riuscito ad avere il brevetto dopo che mi sono sbarcato per venire nella scuola. Io ero già in questa scuola quando sono arrivato al titolo di prima classe. Io qui ho avuto la fortuna di trovare due insegnanti di motoristica navale, il professor Fogli Libero e il professor Giovanni Ciavarra. Il professor Giovanni Ciavarra era capitano generale di macchina, era il massimo titolo che si può aspirare per un motorista navale. Il professor Fogli invece era aspirante capitano di macchina. Praticamente quello che aveva il titolo più piccolo ero io, che ero un meccanico navale di seconda classe. Poi sotto la pressione dei due insegnanti, ma dai che ce la fai e presentati all'esame, ma sì che ce la fai, ma insomma mi sono fatto convincere da specialmente il professor Ciavarra e mi sono preparato per il prima classe specializzato e ce l'ho fatta. Però io devo a questa scuola il titolo di prima classe e a quegli insegnanti io devo quel titolo.
Grazie Pietro, ci hai dato delle bellissime informazioni, ma dimmi, come sei entrato a far parte del mondo della scuola?
Ora, nel mondo scolastico, come ti dicevo poc'anzi, io ci sono entrato per caso praticamente. Non era una cosa che cadeva nelle mie passioni entrare nella scuola, anche perché io stare al chiuso non è che sia tanto... Ho cominciato ad abituarmi adesso, ma inizialmente ho fatto molta fatica. E praticamente dopo un'esperienza molto negativa in mare, mia mamma con la mia famiglia insomma hanno cominciato a mettermi delle pressioni di modo che io venissi via dal mare. E dato che mia mamma lavorava già a terra, mia mamma lavorava come bidella, come collaboratore scolastico, io alternative magari potevo anche trovarne, andare a Ravenna o andare, ma rimanevo sempre nell'ambito navale. E secondo me, specialmente mia mamma non era d'accordo perché io... Al che lei, essendo collaboratore scolastico, mi dice: ascolta, guarda che c'è il bando per poter entrare come collaboratore scolastico nella scuola. Non so dove ti metteranno, se ti mettono a Porto Garibaldi, non lo so. Però questo non toglie che dal mare voglio che vieni via, per tanti motivi. E in effetti così abbiamo fatto questa domanda, è stata inserita questa domanda, però mia moglie aveva un'amica lì a scuola, nelle scuole medie di Comacchio, perché la domanda l'ha fatta lei sinceramente, questa signora, e a mia moglie le ha detto: ascolta, ma come fa Pietro a venire via da dov'è per venire a fare il collaboratore scolastico? Non ha un titolo di studio, non ha qualcosa che insomma possa, no? Senza nulla togliere ai collaboratori scolastici, con tutto il rispetto, perché mia mamma e mia moglie sono due collaboratori scolastici, per cui ho il massimo rispetto per questa figura. Però sinceramente venire via da uno che comanda una barca, che comanda una nave o che fa il direttore di macchina in una nave, portarlo a fare il collaboratore scolastico, mi sembra che no. A quel punto è stata inserita uno dei due brevetti, e il brevetto che è stato inserito è stato quello di meccanico navale di seconda classe, perché ancora io quello di prima classe non ce l'avevo. No, qui a Lido degli Estensi c'era la sezione dei meccanici navali, la scuola era la sezione dei meccanici, era motoristi navali. Il preside di Ferrara, che allora era il professor Fabri, a quel punto, saputo che c'era un meccanico navale che aveva fatto la richiesta per entrare nella scuola, e sapendo che qui al Lido quello che c'era già assistente doveva andare in pensione, cosa hanno fatto? Mi hanno parcheggiato un anno a Porto Maggiore per poi farmi entrare l'anno dopo in questa scuola.
Pietro, dimmi, ti ricordi la pescata più grande che hai mai fatto?
Guarda, mi vengono in mente così due pescate che mi sono rimaste nella mente, ancora tuttora le ricordo, una specialmente straordinaria. E tutte e due penso che sono avvenute in Adriatico. Sembrava strano, con il mare che ho visto, uno può dire come, proprio in Adriatico viene a vedere le pescate migliori. Sì, anche perché fuori dall'Adriatico dai per scontato che del pesce ce ne sono delle valanghe. Quello che ti sconvolge invece è venire in Adriatico e fare delle cose, delle pescate straordinarie. Allora, la prima me la ricordo bene perché non so se ti ricordi, tu sei giovane, probabilmente non te lo ricordi, ma qui a Porto Garibaldi c'era un mangimificio.
Sì, quello me lo ricordo.
E quel mangimificio aveva dei pescherecci che pescavano soltanto per il mangimificio. I padroni, cioè gli armatori, erano proprio loro. E pescavamo ad Aringhe, in dialetto, se ti ricordi, si chiama Saraghina.
Esatto.
Allora, la Saraghina qui da noi ce n'erano non ti dico quanta ce n'era. E andavamo dunque a sta Saraghina, tra virgolette, perché era composta da un olio particolare che aveva una carica di omega 3 straordinaria, questo pesce. Non era un pesce grande, assomiglia molto alla sarda, ma è molto più piatto. Mi ricordo, usciamo la mattina alle 3 da Porto Garibaldi con un peschereccio che si chiamava Brillante e l'altro si chiamava Cesare. Io ero imbarcato sul Brillante, usciamo per questa battuta di pesca a mangime, tra virgolette, e mi ricordo che giriamo fino a mezzogiorno, non abbiamo un pesce a bordo. Non so se sai che a bordo dei pescherecci non sei stipendiato, sei alla parte, cioè significa che se tu prendi pesce guadagni, se tu non prendi pesce non guadagni, non è a busta paga, non esiste la busta paga, non esisteva la busta paga. Ok, arriviamo a largo della Croazia, che è verso mezzogiorno, e il comandante vede nell'ecoscandaglio, vede una marcatura forte sull'ecoscandaglio, volgarmente la chiamavano la macia, perché è una macia, una macchia, sull'ecoscandaglio, che adesso gli ecoscandagli sono tutti elettronici, sono tutti... Vabbè, una volta erano col pennino, con la carta copiativa. Vabbè, insomma, buttiamo giù le reti, il comandante chiede di calare le reti, cominciamo a calare le reti e tiriamo con i due pescherecci, tiriamo un quarto d'ora, 20 minuti, ma non di più. Una marea di gabbiani a poppa, una marea di gabbiani più o meno nella zona dove c'era la rete. Il comandante dice: guardate che andiamo a tirare su perché altrimenti la rete esplode. Noi ci guardiamo tutti quanti noi e poi diciamo: come esplode? Cosa vuol dire esplode? Infatti andiamo a vedere e cominciamo a tirare su le reti e ci accorgiamo che le reti sono più piene di così non si poteva. Cominciamo alle 2:30, alle 3 del pomeriggio a tirare dentro pesce. In sostanza finiamo verso le 11:30 di tirare dentro pesce. E alla fine, quando abbiamo finito, che siamo arrivati a terra e abbiamo scaricato il pesce alla notte, a bordo avevamo 500 quintali di alici, di saraghina. Cosa straordinaria, perché non mi è mai più capitata una cosa del genere. Mi è capitata un'altra volta una cosa simile, pescando sui banchi di San Benedetto con le alici. Lì mi è capitato di prendere 4-5 mila cassette di pesce. Tu poi dovresti conoscerlo perché è il papà di Angelo, c'era sì. Il papà di Angelo, ed eravamo imbarcati sul Brillante e quella volta lì c'era lui. E mi ricordo che pescavamo sui banchi, a San Benedetto, e lì abbiamo preso 4-5 mila cassette di Alici, ce n'era una svagonata. Ma quella che ricordo ancora di più, una scarica di adrenalina che non finiva più, siamo a Volante, peschiamo a Sarda d'estate, verso la fine di agosto, peschiamo a Sarda e riusciamo a pescare in tutta la giornata 400-500 cassette di sarda, sarda bella, bellissima, bene. Stiamo venendo a casa verso l'una, mezzogiorno, l'una, e arriva una chiamata per radio. Arriva una chiamata per radio da un comandante che aveva la tonnara a Porto Garibaldi, Roberto.
Sì, ho capito.
In dialetto lo chiamano Brasofam, è il suo soprannome. E lui aveva la tonnara, era l'unico che aveva la tonnara a Porto Garibaldi. E mi ricordo che ci chiama perché ha la tonnara talmente piena, talmente piena, talmente piena, che le due barche non ce la fanno a tirar su tutti i tonni che aveva. Ti sei fin qua?
Sì.
Al che ci chiama, chiama aiuto, anche perché non so se sai, ma nella tonnara ti devi buttare in acqua per tirare sui tonni.
Sì, sì.
Era d'estate, il problema non c'era, non sussisteva il problema di freddo o non freddo. Al che arriviamo dove hanno la tonnara e cominciamo a tirare su pesce, tira su pesce, tira su pesce. Adesso siamo circa mezzogiorno, l'una. Abbiamo finito il giorno dopo alle 4 o alle 5 del mattino di tirare su pesce. Ed eravamo, stavamo dando una mano noi, non eravamo noi diretti interessati. Capisci? E quella è stata una cosa straordinaria. Io, quello che mi è dispiaciuto in quel caso è di non aver visto come hanno fatto a prenderli. Perché noi siamo arrivati che loro li avevano già dentro la rete, dentro la tonnara. Era la tonnara a circuizione. Loro quando vedevano gli animali sopra, a livello della superficie, li chiudono dentro, sì. Tipo una lampara. È tipo la lampara, assomiglia molto alla lampara. Ma era talmente piena che io non ho mai più visto una cosa del genere. Mai più vista una cosa del genere. Ed era una cosa che quella mi è rimasta e mi rimarrà, credo, per tutta la vita quella cosa.
Pietro, grazie per queste informazioni, sono utilissime e davvero interessanti. Ma dimmi, cosa vuoi trasmettere ai tuoi studenti?
Allora, come sai, io, non essendo prof, le lezioni le tengo come istruttore, in questo caso, nel polo della pesca e nei mestieri del mare. Fortunatamente la nostra preside mi ha consentito di poter fare dunque l'istruttore in questo corso, io la ringrazio. Quello che vorrei io per i miei ragazzi è insegnargli gli stessi comportamenti che ci sono in mare. In quale senso? A bordo sei 7, 8, 10, 15 persone, tutte quante lavorano per un fine, tutti quanti devono arrivare allo stesso fine. E ti garantisco che tra i marinai si instaura un rapporto straordinario. È un rapporto che va ben al di là del normale rapporto di lavoro. È un tipo di rapporto che, il rapporto d'amicizia che ti rimane per tutta la vita praticamente. Io sinceramente i miei amici me li ricordo tutti, anche quelli che non ci sono più. E comunque io da tutti ho imparato l'onore e il rispetto. L'onore e il rispetto. E spero che, io ho la fortuna, come ti dicevo, di lavorare con dei ragazzi, con il polo della pesca, i mestieri del mare, e per me sono ragazzi straordinari. Per me sono ragazzi che, io rimango allibito ogni volta che io insegno qualcosa, o insegno ad aggiustare le reti, insegno come si può guidare una barca, come si pilota una barca, io rimango esterrefatto, perché molte volte mi dicono, ma i ragazzi qua sono un po'... I ragazzi sono niente. I ragazzi sono ragazzi come me quando avevo 14 anni, 15 anni e 13 anni. Non puoi pretendere che un ragazzo rimanga inchiodato alla sedia 6 ore di fila senza dire ah. Io non ero così. Sono orgoglioso di non essere stato così. E spero che i miei ragazzi diventino come me. Rispettando tutte le regole e rispettando tutto e tutti. E ci tengo a dire tutti. Quello che mi dispiace è che molte volte i ragazzi magari delle volte esagerano. Oh. Non lo so, comunque vada, io ho lavorato con dei ragazzi straordinari e spero che tutti i ragazzi di questa scuola provino le stesse emozioni. E provano, non ti so neanche dire io sono molto, io ho 63 anni, quasi 64, e rifarei tutto nella mia vita. Ripeterei tutto nella mia vita. Io ho imparato anche dai bambini. Io sono già nonno, ho la fortuna di essere nonno 4 volte, e di 4 maschi straordinari, di 4 ragazzi, di 4 bambini e ragazzi straordinari, che sono né più né meno con i ragazzi che io ho qua a scuola. Io con i miei nipoti ho un bellissimo rapporto. E con tutti i ragazzi della scuola io ho un buonissimo rapporto. Addirittura molte volte mi capita di trovarmi fuori con dei genitori che mi dicono, ne ho trovato una poco tempo fa di Gorino, che mi ha detto: io non avevo mai visto mio figlio alzarsi la mattina senza fare storie. Da quando ha cominciato a fare con lei i mestieri del mare, il polo pesca, mio figlio si alza immediatamente. Mi ha detto: non lo so lei che cosa gli abbia fatto o che cosa gli abbia detto, mio figlio è cambiato. E vorrei che tutti facessero così.
Grazie Pietro, ti ringraziamo molto per averci concesso questa meravigliosa intervista.
Niente Nicola, io intanto ringrazio voi per avermi dato questa opportunità. Ringrazio la professoressa Candy, ringrazio la professoressa Valducci e ringrazio il professor Magiero per questa intervista. E spero di ritrovarvi presto.
Salutiamo tutti i nostri ascoltatori e vi invitiamo ancora ad ascoltarci. E seguiteci sui nostri social, Instagram, Spotify e Facebook, al Punta Spiri del Brindisi. Grazie a tutti e buona serata.